Buonasera a tutti ragazzi, o buongiorno, dipende da quando ascoltate il podcast, questo ormai è diventato il mio classico. Questa sera abbiamo qua un ragazzo che non si definisce molto un bartender da come abbiamo sentito, ma lascio la voce a Baldo.
Ciao ragazzi, si preferisce farsi chiamare per nome, ma infatti passiamo subito alle presentazioni. Classe 1983, originario di Voghera, cresciuto a Stradella, ma ora se la gira per l'Emilia, più di 20 anni nel settore dell'ospitalità. Filippo Sisti, ci sei?
Un applauso.
Ci saranno gli applausi.
Ci saranno dopo gli applausi. Il buon Fabio del Gaudio di Foster Sound le inserirà. E ciao Filippo.
Come stai?
Ciao. Bene, dai, voi?
Tutto a posto in quel di San Vincenzo, noi Toscana, zona arancione.
Che bene, San Vincenzo.
Sì?
Sì, andato in vacanza a Castiglione, lì, quelle zone lì.
Bellissimo. Castiglione della Pescaia, bellissimo. Io...
Magari quest'estate, San Vincenzo.
Ma dai, dove? Salotto.
Non lo so, perché mi hanno fatto fare 2 giorni, ho fatto 11 locali.
Mamma mia, mica una guest, ha fatto proprio una svendita di Filippo Sisti, un tour de forza allucinante.
Manco una escort fa così.
perché facevo un po' guest e facevo un po' di, come si dice, di corsi, quindi era il giorno in un locale e la sera in un altro.
Ma poi io mi metto anche dalla parte dei bartender, dei ristoratori, no? Ora dice, uno come mio se vuole fa 3 o 4 di guest, poi si ferma a prendere un caffè o un aperitivo in un altro bar, chi è che non lo vuole, Filippo? Un attimo dietro il bancone una foto, è lì che parte un altro aggiornamento.
Esatto. Senti Filippo, io partirei direttamente con le domande a dritto, visto che
apri le danze.
Cioè, noi normalmente la sera precedente facciamo un meeting e Baldo, e per tirare giù le domande ci mettiamo più o meno un'ora. Ieri sera in 20 minuti abbiamo sparato giù, ma perché abbiamo talmente tante cose da chiederti che non dobbiamo perdere tempo. Allora, la prima è una macro domanda, la domanda più classica che ti viene fatta, è la cucina liquida. Questo è un concetto tuo, possiamo definirlo tuo più o meno, ok? Spiegaci un po' che cosa significa questa cucina liquida, ma anche come nasce, cioè come ti è venuta l'idea, da come l'hai partorita.
Ma guarda, nasce un po' per caso, cioè diciamo che nasce da passami il termine, da un'ignoranza un po' di base, perché comunque io sono barman dal 2011 più o meno, perché poi per il resto ho sempre lavorato nel mondo dell'ospitalità, ma facevo un po' di tutto, ho fatto il cuoco, ho fatto il cameriere, il facchino, insomma ho lavorato un po' in tutto quello che è il mondo alberghiero e l'F&B. Quindi nasce da un'ignoranza un po' di base, quindi quando ho iniziato a lavorare in un cocktail bar serio che era Rita dei Navigli di Milano, diciamo, sì, di Edo e Gianluca, mi sono ritrovato in un mondo a me sconosciuto. Non c'era tempo di imparare le basi, non c'era tempo di, perché diciamo, ho preso un po' in giro Edo camuffando il curriculum.
È un grande classico, è un po' da strozzi, ma che devi fare?
Sai, quando devi lavorare anche questo e altro, no?
È molto italiana come cosa.
Bravissimo. E praticamente soltanto che poi, essendo un uomo di esperienza, non è che lo puoi fregare, cioè dopo un'ora di lavoro aveva visto che non era il mio, no?
Esatto.
Però ormai mi aveva assunto, quindi non è che poteva fare chissà quali cambiamenti. E tutto nasce appunto dalla sua urgenza di avere un barman proprio a livello di manovalanza, no? Perché io sono andato a sostituire una sua mancanza, no? Perché un ragazzo che era andato via, sono dovuto andarlo a sostituire, quindi dovevo imparare in fretta, quindi non potevo imparare i classici, perché era un locale dove il classico se ne faceva poco, si facevano tutti i drink della lista del Rita, no? Quindi ho dovuto imparare quei drink lì. Poi sai, non conoscendo liquori, non conoscendo i distillati, non sapendo neanche come si facevano e tutto, ho cominciato un po' a ragionare con la testa mia, no?
Sì.
Eri un purista, cioè... e praticamente te sei salito a bordo del Rita, uno dei migliori cocktail bar d'Italia e oltre, come primo barman per necessità. Dovevi già miscelare.
No, non come primo barman, non come primo barman, c'era perché ai tempi come primo barman c'era Fabio, che era poi in società con loro.
Okay.
Poi Fabio, poi Edo si era un po' staccato, Fabio era tornato quello che era in cassa, io dopo, perché sono rimasto a Rita quasi un anno, dopo qualche mese diciamo che sono passato un po' a... non la gestione del banco, perché lì è una cosa un po' diversa, però sì, diciamo in prima station. Poi da lì hanno assunto la Chiara, la Beretta, perché gliel'avevo detto io, guarda che questa ragazza qua è molto brava, e sai, da lì ho cominciato a vedere le cose sotto un'altra prospettiva, no? Insomma, tutti che villantavano un po' tutti questi distillati qui, quando io dicevo ok, però se faccio un margarita, la cosa importante che deve essere buona è il lime, non il tequila, no? Cioè, nel senso, quello che poi dà il gusto a un cocktail non è sempre il distillato, no? A meno che tu non faccia un martini o un gin tonic. E quindi, sai, da lì mi sono un po' appassionato. Poi fondamentalmente di base era cucina, quindi ho un po' associato le due cose. Mettila un po' così.
Sì, quindi la capacità, succedono nella storia di persone, di tutti i lavori, la capacità di riuscire a vedere le cose da un punto di vista differente, fondamentalmente.
Sì,
cioè, quindi, sì, cioè che tutti concentrati sulla qualità, che deve esserci senza alcun ombra di dubbio,
certo,
del distillato, ma un po' meno sul resto, e te hai saputo capovolgere questa visione.
Sì, perché come dici tu giustamente, il distillato di base deve essere buono, ottimo, cioè quello che io non, tra virgolette, non è che non concepivo, che non capivo, era: ma perché tutti stiamo qui a fare la lotta a, ti faccio un esempio, se voglio usare un liquore di ciliegie, tutti i liquori di ciliegie che ci sono in commercio sono dolci, ma le ciliegie sono acide, quindi se io voglio dare il gusto della ciliegia che è acido, perché devo usare un liquore? Oppure perché devo comprare un liquore di ciliegie che per normativa liquoristica devono avere tot grammi di zucchero, quando a me invece non interessa avere quello zucchero lì? E poi perché il mio liquore di ciliegie non può essere fatto con ciliegie e cacao, quindi creare un liquore che ad oggi sul mercato non c'è? Quindi capisci, era una cosa che dico, cioè è un po' la lotta di chi riesce a spendere meglio i propri soldi per comprare le bottiglie, no? Cioè,
esatto.
Avere una bottiglia di Macallan degli anni 80 la possono avere 200 persone, cioè,
certo.
Cioè non è, lo possono avere tutti, la propria testa, la propria fantasia ce l'hai solo tu, no?
Diciamo, sì, ma diciamo che ora fa il paragone del liquore alle ciliegie, c'è anche una necessità, insomma, per dare quel gusto anche approssimativo di ciliegia tutto l'anno, perché poi di sicuro è una tua prerogativa, ma però la ciliegia c'è un mese e poco più all'anno.
Sì, sai, io ti dico, se tu prendi una cassa di ciliegie in stagione, quindi periodo estivo, ti costa 10 euro. Con una cassa di ciliegie fai 5-6 litri di liquore, che ti durano tutto l'anno.
Certo.
Cioè, sto parlando del tuo locale, no? Non sto parlando di metterlo in distribuzione. Sto dicendo che io a casa mia guardo a casa mia, cioè quindi non guardo all'interesse dell'azienda, no? Faccio un esempio, devo fare l'interesse della mia azienda, no? Non quelle degli altri. E dico, se il mio interesse, se con i soldi di un liquore, di una bottiglia di liquore, io compro due casse di ciliegie e il prodotto sicuramente è ottimo, cioè è più buono perché è più ovviamente più naturale, dico, no, non vedevo questa necessità, no? Cioè noi avevamo in lista Talea, avevamo 70-80 tipi di liquori fatti da noi.
Mamma mia, tutti un made.
Questa è una bellissima cosa. Chiaro che poi hai dall'altra parte il margine del costo di produzione, che entra un po' più alto. Comunque la mano d'opera nel farlo, la capacità del farlo.
Ma guarda, ti dico, in realtà è il contrario, sai. Cioè, tipo, noi avevamo un drink cost di drink finito di 81 euro.
Ah, medio?
Sì. Perché ti faccio un esempio, se tu con una cassa di ciliegie che sono...
Oh, Filippo?
Ho detto, fai 4-5 litri, sì, di alcol, di liquore, no? Perché poi vai a tagliarlo con o vodka o alcol buon gusto tagliato con acqua, insomma, poi ognuno ha la propria ricetta, però ti lascio immaginare, no? Cioè, se tu con 20 euro ti compri una cassa di ciliegie e fai 5-6 litri,
no,
certo,
quel
buono di ciliegie lo paghi 20-25, no?
Certo, senza dubbio.
Quindi sai, il margine è sicuramente maggiore. molto di più. Tutte le cose fatte in casa sono, tu immaginati, se vai fuori dal panettiere e prendi 2-3 etti di tagliatelle fresche, le paghi 10 euro. Se te le fai a casa, centesimi è tanto, no?
Il discorso non fa una piega. E poi la cosa bellissima è che la ciliegia, al massimo del suo gusto, della sua complessità, è dove costa meno, perché dove la stagione gli permette di sprigionare il massimo.
E certo.
Tra l'altro, noi siamo affascinatissimi di come tratti te, come hai individuato la tua materia prima, che è il frutto, l'ortaggio in sé, e soprattutto come la tratti. E noi siamo curiosi di conoscere un po' quali sono le principali materie prime che adopera Filippo Sisti nei suoi cocktail, nelle sue creazioni. Non ti chiamiamo bartender, ma soprattutto qual è l'approccio che bisogna avere con loro?
Ma allora, guarda, ti dico, ho avuto più fasi, cioè della manipolazione. Cioè all'inizio, i primi anni, il primo anno sicuramente di segheria, io parto dal presupposto che conosco l'80% di tutta la frutta e verdura mondiale, perché sono molto nerd in quello. Infatti con Giovanni Seccarelli e con altri ragazzi mi mandano delle foto, del tipo anche la Chiara che era in Giappone mi manda le foto di frutta e mi dice: dai, se indovini cos'è ti regalo un gin tonic,
e tac,
tutte le volte torno a casa ubriaco.
Questa è una sfida, eh?
Ma perché sono un po' appassionato, sono un po' nerd di questo qua. Quindi sai, all'inizio la mia ricerca era quella di trovare dei frutti e delle verdure sconosciuti, no? Per quello che era la clientela media. Però poi ho anche pensato questo, dico, faccio un esempio, un vodka sour con della lucuma, ok, che è questo frutto indiano, Bangladesh.
Dio buono, la lucuma, Valdo.
Assumereto a fiume,
Assumereto.
No, però per dire, sai, il gusto è normale che sia differente da un altro, no? Quindi certo, vinci facile. La cosa difficile che abbiamo fatto a Thalea era tornare alle basi, quindi fragole, lamponi, passion fruit, e creare dei gusti nuovi completamente. E la lavorazione è dal momento in cui tu conosci la materia prima, quindi conosci la frutta e la verdura che stai andando a utilizzare, ma conosci veramente, cioè, nel senso, io vedo un sacco di barman che non sanno bilanciare un cocktail perché non sanno cosa vuol dire, non sanno che cos'è un limone, ma barman da 50 best, non ti sto parlando di barman del paese. Quando fai corsi con loro e gli dici: cazzo, non conosci cos'è un limone, conosci 500 tipi di whisky ma non sai cos'è un limone, è imbarazzante come cosa, no?
Assolutamente.
Certo, perché come esistono 500 tipi di whisky, esisteranno anche una cinquantina di tipi di limone, immagino.
Ma guarda, ti dico, solo in Italia ce ne sono 15, solo in Italia. Certo. Ti dico, solo in Sicilia ce n'è 3 o 4, quindi... Sai, ma anche il whisky, sai, no? Tutti parlano di whisky americano, no? Mi dicono: ah, Filippo, tu però non conosci il whisky, come si fa e tutto. Ti do ragione, gli ho detto, però qual è il nome del grano che viene utilizzato per fare il bourbon, no? E nessuno lo sa. E se tu pensi che in Italia ci sono 180 tipi di varianti diverse di grano, mentre in America ne hanno solo 3, sai, ti lascia un attimino a bocca aperta sta cosa, no?
Certo, assolutamente.
Dobbiamo spingere su whisky noi, mi sa.
Ci manca l'acqua buona, forse un po'.
Ma no, ora l'acqua no, ragazzi. Anzi, ti immagini con la nostra acqua, con i nostri cereali.
Ma sai, la torba calabrese è pari a quella scozzese, eh?
Ah, sì.
Quindi... un sacco di cose. E quindi, sai, da lì ho iniziato a manipolare il prodotto in maniere diverse. Cioè, se tu analizzi la fragola e il pomodoro, hanno lo stesso identico pH, quindi hanno lo stesso identico acidità. Il pomodoro è un frutto, non è una verdura, no? Ed è un frutto della famiglia delle solacee.
Sì, sì.
La fragola è anche lei un frutto. Se tu tratti la fragola esattamente come tratteresti il pomodoro per fare una salsa di pomodoro per la pasta asciutta, è uguale.
Ci sta invitando a farci una pasta asciutta con una purea di fragole.
Ma sai qual è la cosa bella? Che molti barman ridono, no? Quando poi l'ha postato un 3 stelle Michelin e l'ha scritto: grazie Filippo del consiglio, lì si sono
ritornati indietro. Certo, quindi se quindi tu ci stai dicendo in poche parole che bisogna partire da una conoscenza dei prodotti che deve essere buona. Non dico ottima, eccezionale come te, che tra l'altro hai fatto studi agronomici oppure è solo passione?
Ma guarda, io più che studi, a me piace chiedere. Okay. Cioè, io tipo quando avevamo l'orto in campagna così, io andavo su nell'orto, andavo dai vecchi del paese e ho scoperto delle cose che ti lascio a bocca aperta, capito? Cioè,
certo.
Una volta ero in giro con mio figlio, eravamo in campagna, no? Io sto guardando i rovi selvatici. I rovi selvatici era maggio, quindi erano a fine aprile. E il rovo selvatico fa la mora selvatica ed sì. Era in fioritura, però il frutto non c'era ancora, no?
Certo.
E io ero lì, mio figlio era piccolino, aveva 4-5 anni, stava guardando, passa questo contadino qui che stava andando, non lo so perché, e mi fa: guarda che non sono ancora pronte. Mi fa: lo so che non sono ancora pronte. Mi fa: ti conviene ciucciare i rami? E ho detto sì va bene. Poi invece è tornato indietro, mi ha spiegato praticamente se tu nel rovo selvatico spacchi un pezzo di ramo e lo sbucci come se fosse una banana, dentro ti trovi un lipster spugnoso, tipo un Tampax, per farti capire,
sì.
Che è imbevuto di un'acqua aromatica che sa di more. Loro cosa facevano loro? I contadini nel tempo della guerra, quando erano su a lavorare, che non potevano portarsi troppa acqua, perché altrimenti sarebbe stata pesante, no? Traspostare tutta quell'acqua lì, si dissetavano con quello. Quindi io cosa facevo? In un certo periodo dell'anno ne spezzavo dei rami, li preservavo e poi li usavo a vivarium per l'esperienza di quelli di un'ora e mezza, no? L'esperienza immersiva, che all'inizio del percorso ti facevo, diciamo, sciacquare la bocca con questo ramoscello qua, sai, molto divertente, sono cose di costano niente, tu li fai fare un'esperienza al cliente e sono cose nuove, no? Quindi non è che studio, mi appassiono.
Ti appassiono, certo.
Sono curioso. Certo.
Assolutamente, ora io domani vado in vigna perché lavoro in un'azienda agricola, vado in vigna, sono pieno di rovi intorno e me ne prendo uno in bocca, così mi pigliano per il culo tutti. Però gli dirò no.
Tu li conosci i co, visto che lavori in vigna?
I co?
I co. I co sono quella quando la vigna è in fioritura, quindi
sì.
Ancora periodo luglio. No,
prima, a maggio,
giugno.
Maggio-giugno, sì,
tra maggio-giugno. No, sì, col pino moscato, così. Se tu guardi la punta, vedi una specie di lingua di serpente, alla punta, alla fine,
sì?
Della punta, no?
Sì.
Poi crescerà. Tu prova a assaggiare quelli lì.
Sono buoni?
Sì,
davvero.
Ora,
cazzo, però poi dopo non viene l'uva.
Ma mandi satta in disgrazia, perché Matteo è un goloso.
Stavo dicendo, il problema è quello lì, non farti vedere dal campo.
Infatti. No.
E a pensare, Matteo, che quando sono venuto a darti una mano in vigna a te, a me mi facevi mangia semi. E semi di ruba. Mi faceva mangia semi.
Sì.
Capisci?
Noi facevamo il caffè. Noi quei semi
con i vinaccioli? Davvero, sì. Le tostavi?
Sì, venivano tostati, macinati, fumicati e facevamo un caffè.
Tannico, immagino.
No? No, perché muore. Tannico nel momento in cui è fresco.
Sì, muore, giusto.
Dopo la tostatura.
Quando muore, che è tostato, non è più... È un po' anche il caffè verde, se tu fai il caffè verde è tannico da matti. Perché è crudo.
Certo.
Se invece tu lo tosti, lo cuoci, non è più così. Perché dentro hanno un vermicello, come tutta la frutta
secca, sì.
Pinoli, piuttosto che...
Ma senti là, il caffè con i chicchi d'uva, con i semi d'uva, i vinaccioli.
Molto interessante.
È tanto buono, fidati.
Senti, e te come lo facevi? Ci facevi un cocktail con questo caffè oppure lo servivi anch'esso proprio a mo' di bevanda di pausa?
No, facevamo una variante all'espresso martini.
E invece?
Facevamo l'espresso, al posto dell'espresso classico che dovevo utilizzare, usavamo questo caffè d'uva, poi usavamo un liquore di mosto, di bucce d'uva fermentate, vodka e basta.
Homemade, via.
Tutto qui. Sì, noi avevamo solo 6 bottiglie, quindi te lascio immaginare.
Solo 6 distillati avevate?
Solo 6 distillati, di cui 190 homemade per la parte bar, 70 per la parte vivarium e una cinquantina di fermentati.
Che bello.
Sì.
Torneremo a parlare del tuo locale successivamente, perché o comunque di quello che farai successivamente. Adesso vogliamo... concentrarci ancora un po' su questi discorsi, che si passa da un discorso all'altro in maniera
bellissima.
però non perdiamo di vista l'indirizzo. Cioè, allora, la prossima domanda che ti voglio fare è: un tuo cocktail nasce come? Appunto, mi ha dato già quasi una risposta prima, cioè dal vecchietto che ti ha detto guarda, assaggia, succhia la parte interna del rovo, e quindi te da lì pensi un cocktail successivamente, oppure hai anche altri metodi di creazione?
Ma sai, la creazione, il metodo di creazione a mio avviso non ci deve essere, cioè nel senso il metodo standard, il classico Twiston Classic che si fa, cioè è un metodo sbagliato nel momento in cui tu il twist non lo vai a correggere. Cioè, se tu fai l'esempio delle macchine, no? Tu oggi compri l'Audi A3 del 2000 e poi compri l'Audi A3 del 2020, no? È cambiato qualcosa, cioè cosa hanno fatto? Hanno corretto gli errori del modello precedente, giusto?
Sì, sì, sì.
Quindi, se tu fai una variante all'old fashion e mi cambi lo zucchero, mi cambi il bitter, mi cambi il distillato, non hai fatto un twist, hai fatto una cagata. Capito? Se tu invece correggi un cocktail che è così da 300 anni, il palato di 300 anni cambia, cioè nel senso la clientela di adesso non è quella di 300 anni fa. Quindi sai, la creazione tipo da noi nasce, ma anche con un'ispirazione, cioè del tipo che cos'è il miele, no? Ci siamo chiesti, adesso World Class quest'anno devi portare un cocktail col miele, no? Noi 2 anni fa abbiamo pensato, ok, che cos'è il miele? È un prodotto finito o è un prodotto che arriva a diventare miele? No? Abbiamo visto che è un prodotto che arriva ad essere miele, cioè tu non è che il miele lo trovi sugli alberi, no? Cioè,
certo che no, certo.
Ha un procedimento. Ok, qual è il procedimento? Il procedimento è l'ape, no? Quindi parte tutto dall'ape. L'ape fa un viaggio, in questo viaggio tocca vari ingredienti per poi arrivare all'alveare, no? E poi creare il miele. Quindi da lì abbiamo pensato l'ape che vola sulla margherita. La margherita è una sorta di camomilla, no? Insomma, che sì, ricorda quella lì. Quindi il fiore della camomilla. Cosa prende l'ape? Prende il polline. Quindi abbiamo camomilla, abbiamo polline, abbiamo già due ingredienti. Il fiore è appoggiato sull'erba, quindi l'erba è un'erba aromatica. In questo caso noi abbiamo usato dell'indivia, no? Quindi un'insalata molto amara. Camomilla, indivia, polline. Poi ci siamo spostati in alveare, abbiamo visto la cera d'api, abbiamo creato un bicchiere con la cera d'api e poi abbiamo usato del gin perché ricordava molto le botaniche, no? Sai, i frutti, gli agrumi. E da lì abbiamo creato il nostro cocktail che si chiamava Winnie, come Winnie the Pooh, Winnie Goes to Thalea. E da lì abbiamo ricreato il gusto del miele senza utilizzare il miele, no? Ed era incredibile perché c'era dei profumi che ti lascio solo immaginare. Quindi sai, è così che da noi nascono. Cioè un po' da questa idea qui, da dei viaggi, da un'esperienza, da un gusto singolo, e poi si va a scomporlo, no?
E si avvicina tanto alla cucina.
Sì,
si avvicina,
sì, proprio all'approccio che hanno i grandi chef nel...
sì, è quello lì.
Smantellare e ricreare, bellissimo.
Sai.
Sì, questo è proprio, è molto affascinante. Noi abbiamo intervistato un nostro amico che adesso è diventato maître del contraste, te lo conoscerai, no? Cioè, il ristorante, comunque mi ha fatto tornare in mente questo tuo ragionamento a partire come fanno loro da un concetto, da un'idea, da un pensiero per portarlo poi in un bicchiere e riuscire a comunicarlo, che è il passo successivo, giusto? Cioè se poi non hai la capacità di comunicare al cliente quello che hai fatto, rimane fino a se stesso il tuo prodotto.
Sai, è ovviamente giusto, no? Quando tu devi spiegare tipo il cocktail, questo che ti ho appena detto, quando tu gli dici abbiamo ricreato un cocktail ripensando al viaggio dell'ape, cioè molto semplice, capito? Cioè il cliente è subito affascinato da questa cosa. Cosa vuol dire il viaggio dell'ape, no? Vuol dire che l'ape vola, si appoggia sui fiori, insomma sull'erba, la cera d'ape, piuttosto che... Quindi sai, è normale che sia un concetto così, ma ti dico anche il perché. Perché se i cocktail sono buoni in testa, sono buoni anche poi nel bicchiere, no? Quindi se tu... Io conosco un sacco di barman anche a livello mondiale che fanno 50 prove per fare un cocktail, no? Da me se lo facevi una volta lo pagavi, Cioè da me, ragazzi, posso darti anche i numeri di telefono che ti danno le conferme. Quando tu provavi un cocktail, lo provavi una volta. Se lo sbagliavi, lo volevi provare la seconda, pagavi il prezzo di vendita.
Cazzo!
Non ci avevi ragionato abbastanza sopra ed è bene pagare.
Sì. Lo so, però tutti i ragazzi che hanno lavorato con me, adesso uno è bar manager di Tutti Dry, l'altro è bar manager di Ugo, l'altro è bar manager del Paradiso di Barcellona, l'altro è all'Oriole, sai...
Eh no, no, cioè, fai scuola assolutamente.
Non perché ha lavorato con me, ci mancherebbe, ma perché c'è un approccio diverso.
Un approccio, assolutamente. Quanto ti hai insegnato, Cracco, su questo?
Ma niente. No, perché comunque sai, anzi, ti posso dire che erano i ragazzi della cucina che venivano a fare gli stage da noi al bar.
Grande.
Bellissimo, questa è una soddisfazione.
Sono tante soddisfazioni, ma poi se ne abbiamo fatte tante. Abbiamo fatto Cultura, abbiamo fatto Scabina, abbiamo fatto Nico Romito.
Vabbè, sì, insomma, siamo.
Dai.
Abbiamo visto anche Hai resistito alle pacche di Antonino in un video.
Sì, beh, ma con Antonino c'è proprio un'amicizia da anni perché gli diciamo che eravamo incontrati per delle consulenze piuttosto che, quindi innanzitutto è una persona splendida, lui e tutto il suo staff, ma poi è diciamo, è già qualche anno dai che eravamo in contatto.
Comunque fa parte un po' della tua cerchia quel mondo e non te ne separi più.
Sì, no, non mi interessa, il bar non, sono già 2 o 3 anni che non mi interessa più, cioè non vedo niente di, è tutto uguale, ormai è tutto fermo.
E per quanto riguarda, ora abbiamo parlato di cocktail, no? E anche di quello che vuoi comunicare, ma finisce lì, finisce il cocktail, oppure tutto attorno, oltre allo storytelling, crei qualcosa, ti piace creare qualcosa o si deve creare qualcosa?
No, beh, devi, cioè nel senso da noi il cliente con un cocktail aveva una sorta di 10 assaggi. Ogni cocktail, cioè assaggio cosa vuol dire? Un cucchiaio con una crema, un germoglio fermentato, un pezzo di frutta magari particolare fermentata, oppure un liquore fatto da noi, sai, quando tu venivi da noi avevi il tuo cocktail e in più ogni tot tempo ti veniva fornito un assaggio, che sia solido, che sia liquido, per farti continuare l'esperienza insieme a noi per tutto il tempo che tu stavi lì. Quindi è sicuramente è tutto quello che è atmosfera, lo storytelling, sai, noi non è che c'era tanto storytelling, perché a me il cliente piace la pace, no? Non mi piace che le cose le arrivi a ragionare da solo. Ovviamente gli si spiega il cocktail, gli si spiega il concetto, ma poi è finita lì, cioè 30 secondi e dopodiché si torna a parlare di figa, cioè nel senso del più e del meno. E quindi non mi piacciono quei locali dove stanno lì, ti tirano giù il pippone sul loro cocktail e di quanto sono bravi. Da noi c'era questa cosa dove il cliente era coccolato a 360 gradi.
Ma senza il pressing di stargli addosso sul collo?
No, mai fatto. E tu pensa che i nostri clienti, parecchi nostri clienti, venivano ai nostri corsi, cioè quindi lasciatelo immaginare la soddisfazione.
Bellissimo. E questa fa parte anche di tutto il corso, rientra nell'esperienza che offri al cliente, oltre che va oltre al semplice mi siedo e bevo.
Ovviamente, certo, ovviamente.
È il mondo di
una community, ha creato una community che era anche
cliente. Sì, esatto,
una setta di matti. Hai toccato un punto che a me è caro, perché lavorando in cantina la fermentazione mi affascina tantissimo.
Mm-hmm.
Allora, Come la gestisci? Cioè, non pensavo di arrivare a chiederti questa domanda, quindi non sono preparato, ma cioè, allora, mi hai detto di fermentazione di germogli, di frutta, cioè fermenti tutto te, aggiungi dei lieviti, lasci che passi tutto naturalmente, cosa fai?
Ma guarda, ti dico, le fermentazioni le migliori sono quelle naturali, certo. No? Quindi la fermentazione del prodotto è naturale. Ovviamente ci sono alcune cose e ci sono state parecchie volte dove vai a utilizzare i lieviti piuttosto che per aiutarti, perché magari sai, sei sotto produzione, ti manca il prodotto, quindi sai, devi un attimino accelerare i tempi. Però tendenzialmente si utilizzavano tutti i prodotti con un alto tasso di fermentazione, ananas, zenzero, pesche, no? Sai, fragole piuttosto, certo, che zenzero. Quindi sai, era un po' più semplice, un po' più veloce. Quando ti parlo di fermentazione, ovviamente ad oggi tutti fanno i fermentati. Io il primo fermentato che ho fatto l'ho fatto 9 anni fa, quando è stato presentato con un kombucha di melograno e cioccolato al Bocuse d'Or, cioè che è il premio della pasticceria più importante al mondo, e siamo stati l'unico bar a essere invitati a Lione, e abbiamo presentato questo cocktail chiamato Chocolat con dentro una kombucha di melograno e cioccolato. Quindi quando parliamo di fermentati dobbiamo un attimino distinguere dal il kombucha e il tepache, che sono queste due stronzate che ormai fanno tutti, che hanno smesso anche di fare, perché ovviamente non guardano più in là dell'orticello, no? Quindi si aspetta sempre che qualcuno tiri fuori qualcosa di nuovo. Noi facevamo cose magari un po' più impegnative, facevamo dei rejuvelac, facevamo dei koji, facevamo dei blacking, quindi delle fermentazioni di 6-9 mesi, no?
Sono complicate da gestire.
Sì, fermentavamo la frutta dentro la cera d'api, no? Quindi, sai, immergevamo la frutta intera dentro la cera d'api e la si lasciava fermentare 6, 7, 9, un anno, no?
Cazzo.
Quindi, sai, sono un po' cose un po' così. Molte cose, avevamo la zona di laboratorio, un ragazzo era dedicato tutti i mercoledì alla gestione di questo laboratorio, quindi si faceva 10 ore al giorno chiuso dentro in una stanza.
Il mercoledì si svegliava volentieri questo ragazzo, diceva, che bello.
Sì, oddio, sì, dai, diciamo di sì.
Ma lo scopo finale è quello di aumentare l'acidità, di dare o di trasformare un sapore? Cioè,
ma la fermentazione dici?
Sì.
Ma allora, la fermentazione 9 su 10 è acidità.
Sì, infatti. No?
Okay.
Sì.
Però non è detto, non sempre. Cioè, se tu prendi dei prodotti iodati, aumenti la loro salinità.
Salinità.
Del tipo il sedano, la prugna, ok? Sono prodotti, il sedano un po' di più della prugna sicuramente, ma sono prodotti iodati, quindi questo vuol dire che se tu vai a fermentare delle foglie di sedano, vai a fermentare del sedano, vai a fermentare delle, che siano lattofermentazioni, che siano fermentazioni naturali, tiri fuori, soprattutto nel sedano, una bella spiccata di salinità, capito?
Certo.
Io ti lascio immaginare un sedano fermentato dove tu poi fai un estratto bello verde, verde fluo, e fai una variante a Bloody Mary senza usare condimenti.
Ah, bellissimo.
Sai,
ma certo.
Comunque è una cosa diversa, no?
Senza dubbio, figo, finissimo.
Quindi, sai, dipende un po' da che prodotto vai a usare. Ti ripeto, 9 su 10, quello che tira fuori è acidità, ovviamente, no? Perché tutti i prodotti fermentati sono più acidi, difatti controlli il pH, no? Per la gestione di queste cose.
Sì, esatto.
Bellissimo, anche la fermentazione è un mondo. Tu pensa anche le stesse olive, no? Che acquistano d'acidità, ma poco, no? Per farle, per mangiarle, c'è un processo di fermentazione lunghissimo.
Più che le olive, devi pensare al cacao.
Ah, sì, certo, infatti.
Dalla
no? Sì.
Tu pensi al cacao?
Ce lo scordiamo sempre del cacao, però è proprio... Sì, dopo il vino penso sia la cosa che ha più affascinante.
È un mondo.
Sì.
Il cioccolato proprio lo trasformi, perché è un seme, cioè è un frutto che dove tu vai a prendere dentro il suo interno dei semi dove vengono puliti, fermentati, cotti, macinati.
È vero.
Cioè, è incredibile la lavorazione del cioccolato.
È vero.
Dal baccello alla barretta,
sì,
è un mondo. E Filo, come ti ha salvato sul cellulare Flavio. Filo, senti, mentre gli abbinamenti, in questo caso dei cocktail, qual è l'approccio, il tuo approccio? Come, se dobbiamo ragionare a mo' di vino, cioè si fanno o per
contrasto, somiglianza, insomma, dolcezza con dolcezza personale.
Te la faccio io a te perché è più semplice. Se io sono un cliente che sto mangiando un risotto allo zafferano, tu che cosa mi abbineresti? Nel tuo cocktail cosa metteresti? Che non dovrà mai mancare nel tuo cocktail.
Che non dovrà mai mancare, quindi...
abbinamento con risotto allo zafferano.
Quindi lo zafferano?
Vedi, questo non è una critica, è certo. Un stereotipo normale, no? Quindi tutti cosa fanno? Riassociano la stessa cosa. Io sto mangiando un risotto allo zafferano, ci associo lo zafferano. Io sto mangiando una bistecca alla fiorentina, ci associo un rosso corposo. Perché?
La più semplice.
Ma non è che è semplice, però tu al cliente non gli stai dando un'esperienza, tu gli stai dando una continuità. Cioè, se io sto mangiando una fiorentina e ho il palato pesante, perché comunque la fiorentina non è leggera, no? E tu me lo aggravi con un vino rosso pesante, invece di darmi sollievo, cioè, quindi devi sempre lavorare per contrasti. Quindi quando vai a fare degli abbinamenti con piatti, devi andare sempre per contrasti, mai per la stessa strada, non devi mai fare una linea parallela, devi fare... lo spazzino, no? Cioè devi far sì che il cliente abbia come prima esperienza al mangiare e come seconda esperienza il cocktail, quindi il cocktail deve essere di accompagnamento a quello che è il piatto, sempre per contrasto.
Sempre, anche sui dolci eventualmente?
Soprattutto sui dolci, cioè tu non puoi replicare quello che è in un piatto, no? Cioè nel senso, se io sto mangiando, faccio un esempio, le pere alla Mont Blanc, quindi pera, cioccolato e panna,
sì.
E io ti faccio un cocktail con pere, cacao e ti faccio una variante, cazzo ne so, cioè, se io faccio pere, bitter al cioccolato e panna, faccio un esempio, ma non è un abbinamento quello lì, cioè è una stronzata, no? Se io faccio pere, cioccolato e panna, devo andare per contrasti, cioè le pere, nella pere c'è la Williamin, cioè si fa la Williamin, quindi grappa con le pere, sta bene, sì, perfetto. Cacao vuol dire che posso usare peperoncino, cioè cioccolato, peperoncino, fragola, arancio, posso usare un sacco di cose, no? Capisci?
Sì, sì.
Il contrasto della panna è l'acidità, quindi tu dovrai fare qualcosa di acido.
Se no farai un'americanata assoluta.
Ma sì, ma se no non sono concetti, non è fatto con logica, sono fatti da stereotipi.
Certo. Nel vino ci sono delle eccezioni che confermano la regola in generale. Uno su tutte, la prima cosa che viene in mente sempre è quella del foie gras con il sauterne, quindi la grassezza, dolcezza che stanno bene insieme, però in generale è vero, si va sempre a lavorare sui contrasti. Sì. Chissà veramente fare.
Anche a livello di territorio, comunque se dobbiamo tornare sul vino.
Certo,
eh.
Assolutamente.
Sì. Guarda, io ti dico, se... Il vino, che poi è un mondo anche lì a sé, no? Cioè, se tu, come quando ti dicono il panettone col moscato, oppure il dolce con un vino dolce, cioè tu la prima cosa che devi guardare sono i contrasti, no? Cioè, difatti, l'unico contrasto, secondo me, azzeccato tra vino e cibo è i formaggi, no? I formaggi col vino dolce.
Lì, sì, esatto.
Lì allora c'è un bel contrasto, capisci? Perché c'hai la piccantezza. Piccantezza per modo di dire, no? Quindi questa stagionalità del formaggio che ti rende abbastanza piccante, che viene smorzato dalla dolcezza, perché dolce e piccante si annullano un po', no? Quindi è bellissimo questo contrasto qui. Se tu in un dessert mi aggiungi ovviamente niente di gasato, perché se un prodotto è dolce tu vai a metterci qualcosa di gasato, è una mazzata nei denti. Immaginati di bere la Coca-Cola col torrone, poi mai. Quindi non funziona. Quindi bisogna conoscere bene tutto,
esatto.
No? Cioè, ed è per quello che comunque la gente adesso si è fermata, no? Soprattutto il barman, perché c'è da pensare e c'è da lavorare, no? Quando non è che c'è niente di tutto pronto, no? È un po' questo qui quello che manca. Mentre invece gli abbinamenti di cocktail, cioè, funziona sempre così. Se io ti dico pomodoro e passion fruit stanno bene assieme, secondo te?
Io ti direi di... A senso ti direi
fai
di no.
Fai il discorso della fragola, digli di sì.
Cioè sì, allora se sì. Dovessi fare la risposta a paraculo ti dico di sì. Però...
Il tamarindo, no?
Però in realtà ti potrei dire a senso ti direi di no. Non so, perché comunque sono acidi un po' tutte e due, boh. Invece magari sì, giusto.
Ora però non facci fare una pasta asciutta col passion fruit.
Guarda. Ti dico, ma sai, sono acidi tutti e due. Quante volte hai usato limone e lime assieme? E sono acidi tutti e due. Quante volte hai usato fragole e limone assieme? Sono acidi tutti e due. Quindi quello non ha un senso, no? Ti dico che stanno bene perché? Perché non è una cosa che ho inventato io, non hai inventato tu, e non può dire che non è vero nessuno nel mondo. Perché? Perché ti dicevo, uno è la famiglia delle solacee e l'altro delle passiflora. Però se tu vai indietro e conosci veramente il pomodoro, capisci che è un ibrido, quindi non è un frutto madre. Il frutto madre del pomodoro si chiama tamariglio, quindi tamarillo. Tamarillo è un frutto andaluso, ok? Quindi che può essere Sud America, insomma adesso è un po' in tutte le regioni latine, Sud America, Brasile, Spagna, Messico, piuttosto che... Ed è un innesto, ed è un incrocio tra pomodoro e passion fruit. Quindi tu mi dici, ok, io il tamariglio non lo trovo, perché magari costa 2-3 euro al pezzo, ma se il tamariglio, se madre natura ha deciso che pomodoro e passion fruit stanno bene assieme, chi sei tu o chi è qualcun altro a dire che pomodoro e passion fruit non stanno bene assieme? Se tu fai un acqua di pomodoro e la vai ad aggiungere con della polpa di passion fruit, entrambi freschi, è un capolavoro,
cazzo.
È incredibile.
È vero, quindi vai a estrarre dall'acqua, dal pomodoro, la parte acquosa, quindi... acido comunque, la parte acida, perché comunque l'acqua di pomodoro rimane acida, meno zuccherosa.
Ma sì, dipende, ma sì, poi dipende sempre che pomodoro usi, sai.
Chiaro, anche quello.
Se usi un ramato, sì, se usi un cuore di bue c'hai poca acqua, se usi un piccarino,
certo.
Un ciliegio sicuramente è più dolcezza, no? Un datterino.
Certo. E Bloody Mary, no. E quindi poi Bloody Mary.
Eh no, vedi? Eh no, perché non tiki?
Sei cascato nella trappola.
Sì, vabbè, io...
È tutto un labirinto, Vico Filippo. Te pensi che da un chicco d'uva tu puoi tirar fuori un calice di vino?
Ti fai il caffè.
E invece ti fai un caffè, oppure ti mangi i fiori. E qui è uguale.
Allora, io mi taccio perché è tutta una figura di merda.
No, no, no.
Scherzo, no,
è
scherzo.
Didattica. Io sto imparando un sacco, Matte, eppure so del mestiere. Dici comunque, scusaci, noi si interrompe di continuo.
No, ma va, è che sai, il bello è quello lì. A me è sempre piaciuto mettere sempre delle scale, no? Quindi dire, ok, va bene, cerchiamo di vedere a 2-3 anni avanti. E ci siamo sempre riusciti perché comunque è un metodo di lavoro dove molto umilmente ti dico non mi stupisce ormai più niente, no? Cioè, se pensi che ad oggi è tutto chiarificato, è tutto rotovapor, io dico, ma ragazzi, abbiamo il macchinario più importante del mondo che è la nostra testa e nessuno la sa usare.
Quella non la compri,
Però non tutti ce l'hanno forse, quindi questo non è proprio questione di saperla usare, forse perché non ci si arriva.
Ma non è che tanto che non ci si arriva, perché se ci sono arrivato io che ho la terza media, sai, è che ci arrivi dal momento in cui capisci veramente che cos'è che devi dare al tuo lavoro, no? Cioè, non c'è troppa, secondo me ad oggi c'è un po' troppo interesse su quello che sono le cose normali di tutti, no? Tipo, adesso a Milano hanno aperto una sorta di vivarium, no? La stessa cosa hanno fatto, no? Hanno fatto, tutti stanno facendo quello che è chiarificato, no? Senza perdere il concetto di base che l'unica cosa che a noi ci distingue dalla cucina sono le consistenze. Ad oggi, se tu vai a chiarificare tutto, hai tolto anche quello, quindi invece di fare un passo avanti ne stiamo facendo 10 indietro. Il problema è che nessuno se ne accorge, capisci?
Sì,
cioè, il cliente viene sbalordito una volta che gli presenti il Bloody Mary chiarificato, cioè poi non è che gli puoi presentare tutte le volte una roba così, perché non è in un mondo social come Instagram foto, piuttosto che adesso le cose devono essere instagrammabili anche, no? Quindi deve essere anche bello un cocktail. Se tu dai a tutti un bicchiere di acqua trasparente, non è
pina colata Bloody Mary, che poi levi la texture che è bellissima.
Ma poi la tua lavorazione qual è? Mettere tutto in un macchinario e aspettare che sia pronto.
Sì, cioè, guarda, è un fil rouge che collega te con gli altri grandi barman che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di intervistare, quindi Leo, Ciangiolillo, che stanno tutti su più o meno sulla tua stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda questo, ecco.
Certo, sì.
Allora,
io penso ci siamo detti tanto su, tanta, ma se ciccia. Ne potrebbe ancora parlare tantissimo, mettendo a rischio reputazione nostra e quant'altro. Però
già distrutto.
Però siamo arrivati alla domanda cult che ricopre questo periodo e che rappresenta come l'ultima domanda di questo podcast, ovvero tema Covid. A te, Filippo, ti chiediamo, papale, quali sono gli strascichi che questa emergenza ha già lasciato e secondo te, se hai un'idea, lascerà ancora al nostro settore, visto che non c'è proprio nessuna via di luce al momento?
Ma allora, a me di strascichi è che ho chiuso la mia vita, no? Cioè, io non ho più un locale per colpa di questo Covid qui, che era il locale della mia vita, dove ci ho investito soldi e passione sicuramente, no? Quindi non riuscirò più ad aprire, perché era un bar che aveva un'attività di neanche un anno, quindi avevamo 3 mesi di prenotazione e da ridare indietro tutti i soldi a 180 euro a Cristiano, ti lascio immaginare, no?
Puttana.
Quindi sai, è stata una bella mazzata, anche perché di utili si iniziavano a vedersene a gennaio, poi a febbraio abbiamo chiuso, quindi figurati, no? Quindi sai, il mio strascico è quello lì, oltre poi a tutto il resto, corsi piuttosto che tutti i miei extra che facevo. E quello che vedo ad oggi è che non ci sono tanti cambiamenti, cioè io non credo nel delivery, anche perché se abbiamo visto andare avanti con 10 cocktail a sera, per me era stupido, no? per il mio lavoro. Ti dico, quello che secondo me succederà è che andremo avanti anche per tutto il 2022, perché se ad oggi abbiamo tra virgolette risolto, no? Con questa idea del vaccino, poi si dovrà sempre risolvere comunque quello delle persone, no? Cioè, adesso se noi pensiamo al nostro inteso come cocktail bar, come ristorante così, ti dico, ok, va bene, ci possiamo anche riprendere, ma il nostro settore comprende anche discoteca, quanta gente riandrà ancora in discoteca? Cioè, capisci, è quello lì la discoteca non siamo noi a portare tanto lavoro, cioè sono le discoteche, che posti come il Papete che danno da mangiare a 2-3 mila persone, sai? Ce ne vogliono 500 di bar, se non 1000 per dare da mangiare a tutta questa gente. Quindi è un settore che è stato sicuramente, non ti dico ucciso, ma quasi.
Una bella mazzata, una bella mazzata.
Angiolillo ci disse che secondo lui appena riaprono ci sarà una grandissima affluenza, bam 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 bam, gente andrà fuori di testa e poi boh.
Sì, ma è la stessa discorso dell'orticello, no? Sai, finché si guarda il nostro orticello va bene, cioè Flavio giustamente ti dice nei miei è così, no? Cioè ti dico sì, è vero. Ma se vogliamo fare un discorso egoistico, se invece dobbiamo guardare un po' a tutto quello che è il nostro settore, dobbiamo guardare a grandi ristoranti da 200-300 coperti,
guardare
ristoranti stellati, guardare alla discoteca, al locale sul mare che non potrà riaprire, che invece di fare, sai, quindi se, ovviamente se guardiamo nel nostro orticello ti dico le cose andranno bene, cioè, però sai,
si spera,
categoria un po' così. Però se devi pensare in grande è diversa la cosa, no?
Io e noi speriamo di vederti dietro al banco il prima possibile, è l'augurio più grande che possiamo fare.
No, ma io ho smesso, basta, non faccio più. No, ho smesso.
Non no. Apri più?
No, basta. No, non faccio più questo lavoro, ho cambiato, basta. Ho smesso.
Ma davvero?
Sì, è vero.
Ci lasceri.
Già da qualche mese. Cioè, basta. Da un anno quasi.
Già da un anno comunque, da quando questa pandemia bastarda ti ha detto
quando ho chiuso ho detto basta.
E quindi cosa fa?
Guarda cosa c'è, quante cose ci fa perdere questa pandemia, cioè, io vado matto.
Adesso sto collaborando con Compagnia dei Caraibi e poi quindi lavoro d'ufficio, poi vediamo un po' cosa si apre, ma sicuramente non più nel settore, cioè non mi interessa più, ma non per il Covid, è proprio per questa monotonità che c'è, questa monotonia, questa pressapochezza, questo pressapochismo che si trova.
Ma in che senso? Perché poi al finale ci potrebbe essere anche della monotonia, no? In quello che facciamo, però te ti sei sempre distinto. E...
Sì, ma sai cosa? Ti sei sempre distinto, però sai, adesso non voglio più polemiche, però sai, ci sono... Io sono sempre stato per dai a Cesare ciò che è di Cesare, no? Cioè se uno deve fare come ho fatto io per 8 anni, 10 anni, continuare a portare innovazione in Italia e poi ne devono giovare gli altri, preferisco starmene fermo io e guardare quello che fanno gli altri e aspettare che ci sia qualcuno che faccia qualcosa di diverso. Ad oggi grandi nomi con grandi locali non stanno facendo niente, quindi è un po' un'arma a doppio taglio, no?
Una situazione di stallo, dai.
Dai, ma chiamiamola pausa di riflessione.
Pausa a tempo indeterminato, dai.
Dai, vediamo quel che succede.
Bravo. Dai, le ultime due cose al voletto. Al voletto, Filippo, poi ti lasciamo andare. Una risposta, dacci di risposte secchissime. Pam, pam. Ok? Allora, abbinamento, cocktail, piatto o materia prima, materia prima, decidi te. Preferito di quello che te ora bane, vorrei uno, voglio questo.
Ma come prodotto? Come un ingrediente?
Sì, due ingredienti. Beh, che secondo te sono fantastici insieme, oppure un cocktail o un piatto?
Sì,
eh?
Facci un pairing. No?
Un pairing.
Il tuo preferito.
Ma allora, pairing. Ma sui pairing sai che non ci ho mai creduto su sta roba. Però
no, ci hai fatto una lezione prima sugli abbinamenti, ora ci rispondi così.
L'idea, no? È una cosa a cui... Ma allora, come ingrediente ti dico passion fruit.
Sì.
E come abbinamento passion fruit sedano, che è fantastico. E sì, ti dico passion fruit sedano su salmone, su una tartare di salmone avocado.
Sì.
A sgrassare, insomma.
Sì, sì, sì. Passion fruit comunque te lo metti sul podio dei tuoi frutti.
Sì, sì, tutto, soprattutto. Perché piace al 90% delle persone.
Sì. Sì, sì, è molto pop il passion fruit, ti salva.
Per me il pomodoro.
Cioè, puoi renderlo unico, no?
Certo.
A te il pomodoro.
Io sono matto di pomodori, matto.
Quindi bevi Bloody Mary?
Sì, tantissimo. Cioè, per me il pomodoro, vabbè, lasciamo perdere. E vai con la seconda.
Ok, dai, invece io ti chiedo il tuo bar preferito. Dove ti fai l'aperitivo in questo momento da cliente?
Ma guarda, ti dico, non, è un po' che non vado, però ti dico il mio bar preferito di su Milano, ti dico il Rita e il Tiki, che hai i due locali.
I suoi.
Sì. Però ce ne sarebbero anche altri, però ti dico quello dove vado sempre volentieri. Poi a Roma vado a Rude, al Centocelle.
E là.
E Sud Italia, sai, andandoci poco, sai, ce ne sono tanti. Sud Italia, guarda, vado spesso in Sicilia e mi portano in 500 locali diversi, quindi non è che ne ho uno preferito, perché sai, andando giù quelle 5-6 volte all'anno non è che ne trovo tanti, no? Però diciamo che Ortigia, vado al Barcollo, è molto bello.
Barcollo?
Diciamo che ce ne sono tre, sì, da Andrea Franzò, o Franzò, non mi ricordo il cognome, Andrea comunque. E comunque Rita e Rude sono
i tuoi
nel cuore, dai, dove hai fatto sì, anche sì, la gavetta sì. E dove ti ha spinto
sì. No, poi l'atmosfera e no. Anche Rude che è un locale di provincia di Roma, insomma Centocelle sono sempre un sacco di abitanti per la provincia, ma stanno facendo un lavoro fenomenale, quindi tanto di cappello a Marco e a tutto lo staff.
Vero. Tanto di cappello, c'è il cappello in questo momento?
Come?
C'è il cappello in questo momento?
Certo.
È un classico.
Sempre. Non posso, c'ho questi sponsor che devo metterli quando faccio ogni cosa. Quindi
ma dai!
Ormai è il mio marchio di fabbrica.
Ma tanto non si vede un cazzo nel podcast, quindi bravo. Puoi dirlo a voce. Io metto il cappello, danza.
Il cappello, il rumore della lettera.
Ma te c'è lo sponsor, scusami, sei un brand ambassador del cappello?
Ma adesso sto lavorando con un paio, sto facendo con Vans e con Panerai per gli orologi, quindi sono questi due sponsor qui dove devo diciamo indossarli durante determinate cose, quindi è
un grande.
Comunque ce l'ho sempre avuto da 20 anni, quindi è diventato un po'
il tuo marchio di fabbrica,
il mio marchio, quindi sai, mi hanno chiesto di fare questa cosa e io ben volentieri ho accettato.
Tanto l'avresti portato uguale.
Ma quindi. Poi tipo l'orologio lo rivendi dopo, oppure?
Magari.
No, non lo so. Vabbè.
Magari.
Ci fa un cocktail l'orologio.
Dai Filippo, noi ti si ringrazia davvero, ci hai dedicato un sacco di tempo. E
Filippo, grazie davvero, alla prossima. Se passi a San Vincenzo vieni in incognito, perché ci sono 9 bar e ti hai fatto 11 guest, quindi vieni in incognito, vienici a trovare. Noi ci abbiamo qualche baretto che non ci viene nessuno, anche il proprietario viene poco, ci mettiamo lì tranquilli.
Ci mettiamo lì e facciamo tutto e non paghiamo.
Bravo, esatto. Certo. Grande, ciao Filippo, grazie.
Ragazzi, un abbraccio.
Ciao. Che personaggio Filippo, che bella chiacchierata che si è fatto, tanta ciccia, tanta materia prima. Proprio.
Sì, ci ha messo proprio a lezione e anche oggi qualcosa a casa si porta.
Qualcosa a casa si porta, anche qualche figura di merda.
No, dai, va
anche
bene.
A sto giro.
Bene. Ora però diamo voce a Simone Salerno, che è mio compaesano e di Piombino, oggi diamo voce al mio paese. Ci anche sei mio. Simo? Anche tu, prossimo.
Eccomi qua, buonasera a tutti. Salve.
Ciao Simo. Ristorante. No, ti presentati.
Caverna dei Buon Compagni, Piombino, Corso Vittorio Emanuele.
Vicino al mare, è un posto storico,
L'ultimo sulla sinistra, prima della discesa che porta a Piazza Bovi.
Bellissimo. Insomma, una colonna, una statua di Piombino. Dai.
Si può dire, un'esperienza.
Si può dire tranquillamente. Com'è Simo? Tutto a posto?
Ma ora ti direi di no. Dopo un anno incomincio a essere leggermente stanco di questa situazione.
Ti girano coglioni.
Un po' inverosimile. Ci stiamo provando in tutte le maniere a inventarci di tutto per continuare a lavorare, a fare quello che ci piace di più, ma è veramente, veramente complicato. Con questo terzo, quarto, quinto lockdown, non so nemmeno che numero metterlo, sinceramente ci sfianca un pochinino, però la voglia di fare non ci manca.
E questo è fondamentale. Ora, noi sappiamo che te hai fatto una passeggiata a Roma recentemente in manifestazione, no? Volevamo chiederti com'è andata intanto questa manifestazione fatta a Montecitorio e insomma avete dato voce a un settore che ha il settore che in questo momento sta pigliando più sto usando un termine toscano, labrate di tutti.
Sicuramente non c'è mai stato uno sciopero da parte della nostra categoria, non c'è stata mai veramente un sindacato, un'associazione di categoria che abbia difeso i nostri interessi o rappresentato, nemmeno difeso. E è stata una grande iniziativa, una bellissima cosa. È stato bello essere sotto Montecitorio e gridare per i nostri diritti. Poi le linee di pensiero potevano essere dirette, diverse, però il movente era sempre il solito. Io lo urlo dall'inizio, non nego assolutamente il virus, ho paura perché sono anche in una categoria a rischio, ma penso che, come è andata avanti tante altre attività della nostra società, il ristorante poteva andare avanti come tutte quelle altre cose. E ve la spiego minimamente per non annoiarvi. Io ho 30 posti a sedere. Per il distanziamento mi hanno detto che potevo aprire con 20. Ecco, ora che siamo, diciamo così, nel marasma totale, dimmi di aprire con 10. Manda l'esercito per la strada a controllare chi lo fa. Ma facci stare aperti, perché come si ammassa gente in tante altre cose che non sto qui a citare perché non voglio parlare male dei settori che sono aperti, però bisogna stare aperti anche noi, perché le attività non possono stare senza incasso per così lungo tempo.
Ma io invece ti faccio anche far presente, se non lo faccio io faccio il paragone con i pullman, Simone. Cioè, te vedi dei pullman di 20 metri quadri calpestabili con 40 persone che possono sedersi, poi non ci sono, ma danno la possibilità di sedersi a 40 persone, no? E in un ristorante non permetti, come il tuo, che poi 10-20 persone ci sono larghissime, non permetti di farglielo lavorare?
Ripeto, il virus c'è, il virus fa paura, ognuno può avere la sua versione, non è che voglio fare della carineria, della demagogia. Il problema è che se mi tieni chiuso devi fare come in Francia, in Inghilterra e Germania. E il giorno dopo
sganciare.
Se non riesci a pagarmi, perché la nostra economia giustamente non è a livello di questi grandi potenze europei, devi trovare il modo di farmi lavorare. Ci sono delle regole, metti l'organo competente a controllarlo, come fai le multe per l'alta velocità, uguale fai la multa a chi non rispetta il distanziamento sociale, però ci lasci aperti, ci dai modo di lavorare, anche se poco va bene uguale, sicuramente non copriremo le spese, ma rimaniamo a galla per noi e i nostri dipendenti.
Non fa una piega.
È giustissimo, qua nessuno, io credo che dobbiamo, io odio i negazionisti del virus, penso esattamente come te, cioè qui si inizia a pensare, a parlare di virus in termini di sì, ma forse no, ma ognuno ha la sua versione, no? Cioè no, è oggettivo, il virus è questo virus, e non dobbiamo nasconderci dietro a negazionismi vari. Detto questo, io sono totalmente d'accordo con te, anche perché comunque l'Italia è l'eccellenza mondiale praticamente, tra comunque il top a livello mondiale per la ristorazione, e chiudere
bravissimo
è davvero una cosa che
cioè il settore che rappresenta l'Italia nel mondo, lasciato così allo sbando totale, senza una voce, senza una tutela, anche soprattutto perché Simone a una certa dice guarda fatemi sta chiuso, però i soldi fatemela avere, perché in un modo bisogna campare, Simone.
E quindi a Montecitorio siete andati per questo, questo era la voce.
Il movimento chiedeva o aperture appunto anche serali, perché gli incassi naturalmente del pranzo non possono essere paragonati alla convivialità di una cena fuori, e sia se mi tieni chiuso chiede dei ristori. Io sinceramente sono della linea di pensiero che l'imprenditore nasce solo, e quindi noi bisogna lavorare. Io non voglio ristori. Ripeto, basterebbe mettere una camionetta dell'esercito in tutte le piazze d'Italia a far rispettare una legge, un DPCM, e quindi farci riaprire a noi. Cioè l'apertura serale è stata proibita per un motivo, non voglio cascare nella banalità, però è stata proibita per appunto l'orario d'ufficio, l'orario di lavoro verso le 6:30, se c'è i bar e i ristoranti aperti c'è altro. Quindi è stata fatta per quello, non è che vogliono pulire i ristoranti, hanno solo detto il momento di uscita dal lavoro è un momento di aggregazione, dove va la gente uscita dal lavoro? Nei ristoranti e nei bar. Quindi io, proibendo quello, evito gli assembramenti serali, che posso anche essere d'accordo, ma ripeto, se metti degli organi di controllo, questo non sussidia, perché te apri e metti a sedere Invece di 40 persone ne metti a sedere 50, ti chiudo subito, ti faccio una multa e festa finita. Ma quegli altri che rispettano, che hanno investito soldi per plexiglass, igienizzanti, distanziamento, dovrebbero avere la maniera di lavorare come tutti gli altri settori. In più a questo si aggiunge anche la protesta di penso per i collaboratori, perché tanti collaboratori o dipendenti, io li preferisco chiamare collaboratori, qui siamo 6 famiglie, 2 soci e 4 collaboratori, la cassa integrazione la prendono 2 mesi dopo e prendono il 50% della busta paga, quindi un dipendente che prende 1200 euro ha una cassa integrazione di 700 euro, che non ci campa una famiglia, voi mi insegnate, e quindi che parliamo a fare? Quindi non si vuole difendere solo il ristoratore come imprenditore, ma proprio una categoria che è stata penalizzata in modo assurdo.
Senti Simone, hanno partecipato in diversi a questa manifestazione?
Non è questa la sede per fare polemica a questo punto. Diciamo, Baldo, noi ristoratori, io compreso, metto per primo, siamo un po' bottegai ancora. Beh. Quindi io pensavo un po' di più. C'era comunque tanta gente, però se la rappresenta, insomma, ci doveva essere tutta la Toscana. E sinceramente mi aspettavo un richiamo alle armi più importante.
Siamo stati pigri,
abbastanza pigri.
Ma sai, più che altro la gente pensa diversamente, te lo ripeto, c'è chi dice ok, bisogna stare chiusi e bisogna richiedere i sussidi, c'è chi dice dobbiamo aprire a oltranza perché ci stanno pigliando per il culo, c'è chi nega il virus, quindi avendo tutti delle visioni diverse, c'è chi aveva paura perché lì comunque anche certo, la mascherina ti assembravi per 2-3 ore, quindi ci sono tutti questi vari punti di vista e opinioni sulla cosa che poi non ti tengano unito in questo momento anche. Mm-hmm. Anche il discorso dell'opinione pubblica hanno fatto in modo, io ci vedo lì la zelatura della cosa, più che ci dividessimo anche a livello nazionale, perché comunque sia c'è tanta gente, voi mi insegnate, che pensa che noi siamo i primi evasori, che vabbè, state a casa, tanto soldi l'avete fatti prima, quando invece dietro il nostro lavoro, Tebaldo, che lo fai, lo sai benissimo, e non c'è cena in famiglia, non c'è feste, non c'è vedere il saggio del figliolo.
Io facevamo un altro lavoro se avevamo soldi, Simone, di certo non lo fa.
Non lo voglio, io l'ho scelto, quindi non è che
infatti,
naturalmente non mi può dire, l'hai scelto, se no andavi a fare un orario d'ufficio. Però i sacrifici che uno immette in questo lavoro non sono retribuiti come pensa l'opinione pubblica, nel senso, se io faccio la media di 14 ore al giorno dovrei prendere uno stipendio doppio o anche di più di una persona normale, invece non lo prendo, quindi tutti questi sacrifici, essere ghettizzati solo come gli evasori da tantissima dall'opinione pubblica, veramente mi fa male al cuore, perché nessuno può negare che in Italia vabbè, si va in un argomento diverso, dai.
No, spara pure.
L'Italia non rimarrebbe a galla, ma lo sanno tutti, dalle forze dell'ordine agli
sì, vabbè, sì.
Sì, perché
si va su un problema sociopolitico che credo che sia irrisolvibile.
Ma
okay,
ragiona bene, no? Certo. Ora Simone dice, Simone, c'è un altro socio, siete in due, però in verità siete in tre. Perché c'è come socio anche lo Stato, che si piglia anche la maggior parte di quello che entra in bottega. Però dov'è la sua parte? Cosa ha fatto Simone lo Stato per te, per aiutarti a rimanere a galla?
Niente, assolutamente poco, assolutamente poco. Io poi, fra le altre cose, pensavo di essere stato bravo nel darmi da fare, o fortunato, a aprile, quando c'è stato il lockdown, ho cercato di rimanere a galla per mantenere lo stipendio ai miei ragazzi e avevo preso un ospedale da campo qui della Diadema, che era ormeggiato al porto di Piombino, dove c'erano sopra 1200 positivi, e quindi portavo da mangiare a questi 10 dottori colazione, pranzo e cena. Essendomi dato da fare, quando poi è arrivato il calcolo dei ristori, praticamente mi hanno scalato l'incasso, forse giustamente, di questo mese, e quindi io a maggio ho preso veramente spiccioli, di conseguenza a novembre il doppio di questi spiccioli, a dicembre di nuovo questi spiccioli, quindi per assurdo in Italia anche in un momento del genere, se ti dai da fare vieni penalizzato, al contrario, vabbè. Certo. È molto ampia la cosa. Comunque, se si torna sul punto principale, che è la manifestazione, Secondo me è stata una grandissima iniziativa e penso che l'Associazione Ristoratori Toscani si possa condividere o non condividere i loro pensieri. Io per esempio non condivido tante loro linee, gliel'ho dette, però non si può dire che è un anno che non si fanno un culo grosso così per il settore ristorativo.
Lode quando ci deve essere la lode, giustissimo. Tema Cesare perché ha discese.
Bastone e carota.
Adesso...
Io Simo ti domanderei insomma allora cosa ti sei inventato te che lavori nel mio territorio, nel territorio piombinese, per far fronte a questa pandemia, no? Quale formula per lavorare in zona arancione?
Sei sempre provato a fare un menù che sia un attimino, diciamo così, portato a casa in vaschette di plastica. Nel senso nobile della parola, una rosticceria un po' più d'élite, senza nulla togliere alle rosticcerie fantastiche che già ci sono sul territorio. Quindi abbiamo fatto un menù naturalmente più easy, sempre dando campo a uno dei nostri piatti principali, che è il crudo col pesce del giorno. E poi nell'ultimo periodo, che c'è molta meno richiesta di asporto, sicuramente anche la gente è un po' stanca e quindi ha un po' paura e magari cerca di risparmiare in questo momento, abbiamo inventato delle serate con altri ristoranti, quindi diciamo un menù degustazione da asporto a più mani. Abbiamo coinvolto dei colleghi che hanno accettato e quindi ora è questo big event, è il prossimo che facciamo, è il quinto, ogni due settimane, dove praticamente tre ristoranti fanno ognuno il proprio piatto e poi vengono consegnati in un menù degustazione a casa. Ci abbiamo unito anche delle aziende vinicole locali che ci hanno dato una mano incredibile, dandoci il prodotto praticamente a zero, anche sotto, rimettendoci, giusto per tenerci a galla. È carino, il sabato sera è carino, te ordini, che ne so, da me e ti arriva il piatto mio e il piatto di altri due ristoranti.
Questo è davvero molto bello e credo fermamente che come in tutte le cose grandi che accadono e che ci cadono dall'alto, qualcosa di positivo dobbiamo tirarne fuori e queste probabilmente questa unione vostra probabilmente è una di queste, no? Cioè la capacità di fare squadra. Io vengo anche da un altro paesino, da Suvereto, in realtà, che stanno facendo lo stesso, quindi la capacità di fare squadra, che magari prima ognuno pensava al suo, andava bene così,
sì,
adesso
no,
la ereditiamo.
Ci sarà anche il ciocio, ci sarà
Fabrizione, grande,
parteciperà con un cestino del pane del nuovo suo progetto,
sì, sì, delle pietre, sì. Sì,
e
sì,
si merita veramente tutto il successo che ha e spero ancora di più di quello che sta
bene. Dai,
senti che solidarietà, sì, che collaborazione tra ristoratori, è bellissimo ed è quello che c'è bisogno.
Chi lo fa con romanticismo e con amore non ha invidia,
vero,
ma è reciproco, è stima,
vero,
bellissimo, bellissimo. E quindi chi vuole avanti tutta con questi nuovi format di cena, naturalmente takeaway.
L'ho messo su Facebook, Baldo, scusami se ti interrompo, ho scritto proprio, spero che Campiglia, Follonia, ma chi non cito, che chi si voglia unire a una serata del genere non fa altro che alzare il telefono e contattarmi, e sono cose carinerissime, anzi serve da traino a noi che magari facciamo asporto da un anno e il cliente a noi ci ha già provato, ma se magari si unisce un ristorante di Follonia e presenta il suo piatto di Suvereto, magari la gente ordina ancora di più, perché oltre al mio piatto che già conosce porta a casa, quindi è un aiuto che ci danno a noi.
E cioè, poi tutti i must, no? Tutti i must di ogni cucina, di ogni ristorante viene fuori e qualcosa si crea, insomma. Quindi anche nei dintorni, chiamate Simone, qualcosa esce fuori e tanto adesso ci dobbiamo anche adeguare così. Si mangia col takeaway a casa, si dà un contributo ai ristoranti che poi quando si tornerà alla normalità ne saranno grati e ce lo ricorderemo
e aspettiamo di tornare a vederci come prima.
Simone, grazie.
Grazie mille a voi dell'opportunità, un abbraccione e spero di avervi presto nella mia baracca.
Certo,
volentieri,
certo.
Simone.
Portiamo anche le signore se ti comporti bene.
No, perché sai, qui c'è lui.
Rinomato per provarci con le mogli.
No, con me ti sei sempre comportato bene. Un
ciao,
bacio, Simo, a presto. Ciao,
ragazzi.
Ciao. E adesso credo che possiamo concludere qua la nostra puntata stupenda con due personaggi. Anche Simone è molto simpatico e molto bravo nel parlare, e ci rimandiamo alla prossima.
A presto ragazzi, ciao
ciao.